tradizione centrifuga. Quando scende la notte, preparatevi ai concerti di Rodion, Disco Loser, Burro Machine, Popper, Renardo Crew, Far Oxon, Bene Bene, Dead Master Basket Droid, Sostanze Record e Atomic. E domenica, Balkan Beat con Okapi e Marghe. Se siete stati contagiati, allora unitevi agli attacchi psichici del gruppo Psychic Warfare, alle partite di Zombie Strobo Foot, i workshop di serigrafia, linografia e circuit bending. Tutti i giorni proiezioni di animazioni e cortometraggi in 3D. Crack 3D Revolution. 16-19 giugno, Forte Prenestino, Roma. La rivoluzione in 3D è già iniziata.
Superiore. Quando rispondi deve dire superiore.
Io non lo sapevo, superiore.
Raccoglie tutto. La cella deve essere tenuta in ordine e pulita.
Sì. Scusi, secondino.
Secondino, una cippa di cazzo. Superiore.
Ma superiore a chi? Superiore a che cosa? Sale.
Non si fa educare le persone. È invivibile comunque.
Quando uno c'ha paura,
è sempre spiato.
Non si fa educare le persone.
Paura.
Ieri è venuto a farci visita un ministro. C'è stata una pernacchia e io sono nuovamente in cella di rigore.
Paura.
Casino.
Paura.
È invivibile comunque.
Trovo ad essere sempre spiato.
Non si fa educare le persone.
Ma che fate?
Ma no, niente, il regolamento, sono le impronte digitali.
Come impronte digitali? Ma che sono, un delinquente?
Fermo ai nostri occhi di sale, in questa calma di vento, è un tempo fatto di vetro, un tempo fragile e denso, dei grida appese alla notte qui sul confine del mondo.
C'ha paura.
Sempre spiato, sempre spiato, sempre spiato, sempre spiato.
Ma a me non mi sta migliorando.
Gitana mia, por lo menos date cuenta. Tana mia, por favor, me dejami respirar. Tu me estás dando mala vida. Cádiz se la trae mi corazón. Ve tú por qué trato yo también. Cuando tú me hablas, toma un cabrón. Tana mia, corazón, estás sufriendo. Tana mia, por favor.
E allora buongiorno a tutte e tutti, questa è Radio Onda Rossa, oggi mercoledì 15
Di giugno, metà giugno appunto, e il caldo inizia, aumenta il caldo, si annunciano mesi roventi dentro le carceri, che tra l'altro sono in mobilitazione, di questo ne parleremo, trovando anche dando degli appuntamenti e trovando anche dei riferimenti storici alle proteste nelle carceri di qualche anno fa. Intanto però iniziamo come sempre dalla questa macchina di morte che è il carcere, che continua a maciullare corpi e menti, e dunque un tentato suicidio stavolta con i lacci è avvenuto, cioè compare sui giornali l'11 di giugno. Il bollettino medico dice che il paziente Aziz resta in condizioni gravissime, la prognosi è riservata ed è ritenuta molto grave. Viene tenuto in ipodermia e in coma farmacologico. Comunque era solo un ragazzo, aveva 18 anni, appena compiuto 18 anni, a dicembre scorso. Era detenuto a Le Vallette di Torino, il carcere che è già, Le Vallette segnano già 3 suicidi in meno di un mese. Ha cercato di togliersi la vita. Mercoledì mattina è andato nel bagno della cella, come al solito hanno dato le stringhe delle scarpe e si è impiccato alla finestra. Però era ancora vivo quando è stato tirato giù dal cappio e portato all'ospedale. E insomma adesso è in questa situazione. Quindi ancora una volta continuiamo a contare situazioni di così, questa macchina tremenda che bisogna interrompere del carcere. Dicevamo, di fronte a questa situazione la società, quella civile, quella non civile, quella politica, quella economica, è più o meno sorda. Pochi in qualche modo sono sensibili alle urla che sorgono dal carcere, che in questo periodo si fanno sentire, perché sappiamo in molte carceri sono in corso proteste. Purtroppo le proteste non sono partite con una mobilitazione autonoma, tuttavia hanno seguito un invito fatto da alcuni personaggi radicali ed altri che volevano segnalare alle istituzioni il grave stato in cui versano le carceri italiane. Diciamo una proposta riformatrice, ma sappiamo quanto è inutile la proposta riformatrice nelle carceri. Le carceri sono irriformabili, così come gli ospedali psichiatrici giudiziari, così come i CIE, insomma. Però tuttavia i detenuti hanno ritenuto di dover seguire, e quindi decine e decine di istituti penitenziari sono in proteste che abbiamo raccontato, seguito in questi giorni. Fanno alcuni giorni, 5-6 giorni di mobilitazione, prevalentemente con scioperi della fame, oppure sciopero del vitto dell'amministrazione, oppure sciopero della spesa, e poi con battiture alle sbarre delle celle, in genere in ora serale, per comunicare alla città intorno al carcere la loro protesta. È molto importante, non ci stancheremo mai di ripeterlo, il rapporto con l'esterno per chi lotta dentro il carcere. Chi lotta dentro il carcere sa che ha bisogno di un nutrimento. L'unico nutrimento di cui ha bisogno, più ancora del cibo, è di un rapporto di solidarietà, ma forte, quella vera, quella sentire che qualcuno sta dalla tua parte. E quindi in questo caso le proteste vorrebbero continuare, non si sarebbero spente. C'è un'iniziativa per domenica 26 giugno la cui indicazione dice questa: un'altra estate calda si preannuncia nelle carceri e nei campi di concentramento per irregolari dello Stato italiano, si intendono i CIE, i centri di espulsione. Tra sovraffollamento e speculazione delle ditte che vi lucrano, la condizione dei reclusi diventa sempre più insopportabile. Come se non bastasse di per sé tutto ciò, l'assurdità di ingabbiare un individuo in quattro mura. In occasione della settimana di mobilitazione nelle carceri, che appunto è in corso un po' ovunque, delle lotte che i detenuti e le detenute stanno portando avanti, due appuntamenti per tutti coloro che hanno a cuore l'avversione per tutte le sbarre di questo sistema di sfruttamento. Quindi per domenica 26 giugno, quindi tra due domeniche, alle ore 11 di mattina, l'appuntamento è davanti al CIE di Ponte Galeria, Poi il pomeriggio, il primo pomeriggio alle 16, davanti al Rebibbia femminile, al carcere di Rebibbia femminile, nel complesso carcerario di Rebibbia, su via Bartolo Longo, all'altezza del numero 92. Questo appello termina così: in un mondo dove il modello carcerario e concentrazionario si estende da entrambi i lati del muro, tra frontiere blindate, deportazioni e centri di espulsione, la solidarietà tra gli oppressi può essere un'arma per allentare le maglie del controllo sociale. Solidarietà ai detenuti e alle detenute in lotta, libertà per tutti e tutte. E dunque questo era l'appello che rivolgiamo e che abbiamo letto, perché appunto ogni iniziativa dall'esterno che solidarizza con chi sta lottando nelle carceri, abbiamo fatto l'altra settimana l'elenco delle carceri che sono in mobilitazione, anche qui si è aggiunta anche le carceri della Sardegna, a Cagliari, sciopero della fame e anche manifestazioni interne e anche all'esterno. Poi e tanti altri carceri dal nord al sud. Questa mobilitazione del 26, domenica 26, un piccolo, come dire, le lotte nelle carceri hanno, nelle carceri italiane hanno una storia importante, di grande spessore di contenuti e di quantità di lotte. Risale un po' di tempo fa, anche se nelle carceri c'è sempre mobilitazione e protesta, però la grande ondata di proteste, di lotte che hanno cambiato il rapporto di forza all'interno nel rapporto tra detenuti, reclusi, recluse, è stato ovviamente gli anni 70. Il ciclo di lotte, di rivolte nelle carceri italiane è iniziato contemporaneamente alle rivolte esterne, perché la prima rivolta si conta proprio nel 68 alle Nuove di Torino, non a caso appunto Torino esplodeva, città diciamo all'avanguardia in quegli anni, esplodeva fuori, esplodeva nei quartieri, esplodeva nelle fabbriche e esplodeva nelle carceri, le carceri nuove di Torino. Poi da lì immediatamente rispondeva San Vittore, il carcere di Milano, e poi il terzo carcere, non a caso quello di Bari. Quindi questa distanza nord e sud venne cancellata, quindi tutte le stupidaggini, i luoghi comuni, i pregiudizi tra nord e sud, eccetera, furono spazzate via da un'ondata di lotta che è durata oltre 10 anni. Per non fare la storia, anche se poi appunto sarebbe opportuno farla dettagliata, se enumerassimo tutte le rivolte di quegli anni appunto ci vorrebbe una trasmissione di 4 ore. Tuttavia appunto la rivolta esplose poi nel 69, che fu l'anno delle grosse rivolte, Marassi, di Genova, di nuovo le nuove, la grossa battaglia di San Vittore che durò 15 ore e per essere sedata, quindi fermata, ci volle 3.000 tra poliziotti e carabinieri, 3.000, quindi un esercito, e ovviamente lo Stato rispondeva, come a tutte le rivolte atte a trasformare l'esistente dentro le carceri, ma anche dentro le fabbriche, nei quartieri, cioè il tentativo la volontà di cambiamento dei soggetti sociali, dei nuovi proletari, nuovi perché giovani, che non volevano più subire il tallone di ferro di un regime che aveva mutuato dal fascismo pressoché tutti i criteri di repressione. Le carceri ancora negli anni 70 erano identici a quelli che esistevano in epoca fascista. Nel 75 fu abolito il regolamento penitenziario del 1931 e ne fu fatto un altro, nemmeno tanto diverso, però perlomeno formalmente venne con la pseudo riforma del 75 si cambiò nominalmente il carcere fascista in Italia. Fino al 75, quindi dal 46 al 75, la cosiddetta Repubblica Democratica non aveva varcato le soglie delle carceri, quindi le esplose. Come rispondeva lo Stato? Mentre fuori la repressione era fatta con lacrimogeni, arresti e anche ovviamente colpi d'arma da fuoco, nelle carceri veniva fatta in maniera ancora più dura, sempre lacrimogeni. I detenuti che si ribellavano venivano legati ai letti di contenzione, portati nei carceri di punizione, che poi diventeranno negli anni 70 carceri speciali. Venivano dichiarati infermi di mente chi si ribellava. Così nasce, cioè, il controllo psichiatrico in questo paese, al di là di tutte le chiacchiere che possono fare chi si fregia, no, di titoli. In realtà il controllo psichiatrico è un controllo puramente repressivo e questurino. In questo paese, io credo in tutti, ma in questo paese in particolare ne abbiamo le prove. Coloro che si ribellavano nelle carceri venivano dichiarati infermi di mente, pensate un po'. Eppure riuscivano a stendere delle piattaforme che poi sono diventate oggetto di studio in tutte le università, nelle facoltà di criminologia, sono stati studiati attentamente quei testi che erano di uno spessore aderente alla realtà, quindi avevano una comprensione delle devastazioni che produceva la reclusione, che sono state utilizzate da coloro che hanno voluto studiare, capire che cosa era il carcere, quindi sono stati i proletari delle carceri che hanno permesso al mondo di conoscere realmente che devastazione produce il carcere. Sono state la grande stagione di rivolta nelle carceri italiane e l'altra altrettanto importante al di là dell'oceano, la grande ondata di rivolta nelle carceri statunitensi, prevalentemente grazie al movimento delle Pantere Nere. Poi anche di questo parleremo, perché abbiamo ancora casi di Pantere Nere incarcerati nelle carceri statunitensi. Bene, diciamo, lo Stato rispondeva quindi con punizioni fortissime, letto di contenzione, anni di galera, botte, e però questo non arrestò, rallentò un po' le proteste del 69, che riesplosero nel 71. Il 71 fu un anno di grandi rivolte, appunto ci sembrava quasi un dovere ricordare che 40 anni fa, nel 1971, ci fu un'ondata di rivolte e proteste nelle carceri che toccò tutti quanti i penitenziari. Potremmo fare l'elenco, ma La Spezia, Novara, Roma Regina Coeli, Brescia Canton Mombello, Forlì, il carcere per minori di Forlì, il carcere per minori anche di Catania, ad Udine, Napoli Poggio Reale, Milano San Vittore, le grandi carceri tutte, ma anche la grande battaglia del 12, 13, 14 aprile, tre giorni di seguito, i detenuti delle Nuove di Torino tennero testa alle ingenti forze della repressione, poi ovviamente cedettero, e così via, tantissimi. Ed è proprio, e ovviamente anche Roma Rebibbia, che allora era appena il complesso di Rebibbia che iniziava allora a essere costruito, non era il complesso come vediamo oggi, c'era soltanto alcuni padiglioni, era stato costruito il femminile e una casa lì vicino che si chiamava il centro di osservazione, il primo edificio del complesso che poi si estende al nuovo complesso come vediamo oggi, la casa di reclusione. Allora però aveva soltanto due edifici, il femminile, era il 71, il carcere femminile che ancora c'è e ancora sta lì, dove appunto domenica pomeriggio ci sarà la manifestazione di solidarietà con chi lotta dentro, e poi c'era questo centro di osservazione maschile che era ritenuto, perlomeno così veniva sbandierato nei vari convegni, come il luogo modello, il carcere modello, un carcere per un trattamento umano, come si può pensare di affibbiare l'aggettivo umano a una persona a cui si toglie la libertà. Eppure, vabbè, questo veniva trattamento umano, cioè non davano le botte, però insomma. E la cosa importante è che fu proprio questo reparto, dove c'erano dei detenuti che venivano trattati con i guanti bianchi, perché volevano far vedere come era possibile recuperare, modellare, disciplinare i detenuti, i ribelli, con i guanti bianchi invece che col manganello. C'erano due versioni allora della borghesia repressiva: la repressione col manganello e col letto di contenzione, e quella con i guanti bianchi. Bene, questi si rivoltarono. Era il 27 giugno, pensate un po', il 27 giugno, potremmo fare ricorrenza. A me non piace fare ricorrenze, non servono a niente, serve a ricordare quanto è stato vivo. E questa rivolta fu viva perché proprio nel luogo cosiddetto più sbianchettato, no? Più riformato, più tenero. Questo centro di osservazione a Rebibbia, il 27 giugno, i detenuti salgono sui tetti, dicono: non vogliamo il recupero scientifico, non siamo animali da osservatorio, e quindi devastarono il centro di osservazione. Poi ancora a Catania, i minori fecero qui una delle rivolte più importanti della storia delle carceri in assoluto, la rivolta dei detenuti minori di Catania il 29 giugno, 80 detenuti minori che poi riuscirono a rompere e andarono al carcere per adulti, e quindi devastarono completamente il carcere minorile. Poi Modena, Santa Eufemia Lamezia, Bari, Forlì, cioè, abbiamo visto. E volevamo ricordare comunque perché c'è questa data, se il 26 giugno sotto il carcere di Rebibbia, 40 anni fa esattamente, era il 71, anche allora, un anno con un decennio con l'uno, era il 27 giugno, Roma Rebibbia si rivolta. Poi Rebibbia vedrà tante altre rivolte, quella del 73, quella famosa, quella effigiata dalle fotografie di Tano D'Amico, bellissima, con la gente sui tetti, i familiari, i parenti fuori dalla parte di via Bartolo Longo, dietro che salutavano, insomma, le rivolte. Ecco, perché volevamo ricordare, appunto, non per commemorare, ma per dare un elemento di continuità. Sono passati tanti anni, molti dicono che il mondo è cambiato, che non è più quello di una volta, per carità, avranno ragione loro, hanno sempre ragione quelli che dicono che il mondo cambia. In effetti il mondo cambia, però alcune strutture repressive, o perlomeno il tallone di ferro o il pugno d'acciaio dello Stato repressore, per chi si ribella pare che sia sempre lo stesso. Sono ancora in voga in questo paese, che si ritiene falsamente democratico, gli OPG, gli ospedali psichiatrici giudiziari, dove vengono buttate delle persone perché ritenute non consone, non adeguate a questo, al comportamento omologato socialmente. Vi sono 1500 persone là dentro, in una mostruosità che abbiamo visto anche tutti in televisione, e qui nessuno si incazza come dovrebbe, e non è che si deve indignare, si deve proprio incazzare. L'indignazione è una cosa da avere buoni borghesi con la pancia piena. Qui bisogna incazzarsi dopo aver visto quello che succede negli OPG, in un paese in cui riteniamo di essere in una convivenza civile. Ci sono dei campi di tortura che sono spaventevoli, l'abbiamo visto in televisione, quindi nessuno può dire io non sapevo. Però volevamo ricordarla perché appunto la protesta è sempre l'unica voce che hanno gli ultimi del mondo, i dannati della terra, una volta si chiamavano i carcerati, e quindi e lo Stato ha una sola voce, la repressione. Nessuna forza politica, si è parlato di tante belle cose, propone amnistia, propone perlomeno una riduzione del sovraffollamento, che si potrebbe fare solo con un'amnistia o un indulto sostanzioso, e invece tutto tace nel silenzio più agghiacciante.
Two, three, four. to the sound of the girls every little bit. I'm a teenage love part of me, yeah. Like the smells that wrap to me, deep, now I guess I'd have to tell him that I got no serum. Going to get my PhD, I'm a teenage lobotomy, yeah. Ooh.
E allora, continuando questa breve, succinta storia delle rivolte, poi se ne trova anche in alcuni libri, dettagliata, poi se ne parleremo a fondo un'altra volta. Dunque, dicevamo, nel 71 c'è questa grande esplosione, 40 anni fa, poi che investe tutti i penitenziari italiani, perfino il minorile, il femminile, tutte le carceri esistenti sul territorio, questa voce viaggiava, veniva, c'era un grosso sostegno. Il 71 fu l'anno in cui il movimento esterno in Italia, il movimento antagonista, il movimento rivoluzionario, appoggiava con forza tutte le rivolte, le lotte interne alle carceri. Non c'era carcere, nemmeno nel più piccolo paesetto, che non aveva durante le proteste le lotte delle compagne e compagni che andassero quotidianamente sotto le mura del carcere a solidarizzare, a dare anche aiuto concreto, materiale, avvocati, i pachi, insomma, quel contributo che permette ai detenuti di non sentirsi soli e di continuare quindi a lottare, ma anche contributi di carattere, diciamo, di come organizzarsi e così via. Bene, quindi il movimento del 71, questa grossa esplosione, continua nel 72. A quel punto lo Stato pensa che deve inasprire ancora di più la repressione, come se quella fino allora effettuata non fosse stata sufficiente, appunto carceri punitive, lettere di contenzione, botte da orba a spaccare le ossa, secoli di galera, perché per ogni rivolta venivano poi denunciati i protagonisti e quindi dati anni di galera. Tuttavia il movimento non si arrestava, allora lo Stato pensa di passare ancora a livelli più alti, pensa di cominciare ad ammazzare i detenuti. E il primo fatto avviene proprio, c'è un governo, si forma nel 74 un governo tra i più duri della storia della Repubblica, il governo Moro La Malfa, il governo di CPRI, il governo quello che mise alla giustizia Oronzo Reale, che varò la famosa famigerata legge Reale, quella che ha prodotto centinaia e centinaia di morti ai posti di blocco, quella che ha dato libertà di sparare alle forze dell'ordine a chi non si ferma a un alt, e anche se questo viene fatto da forze dell'ordine in borghese. E dunque, comunque, quel governo decide di passare a mani più forti. È il febbraio, è il 23 febbraio 1974. Il carcere delle Murate di Firenze, dal 71, non aveva interrotto le manifestazioni, quindi era una consuetudine. Finché non avevano risposta, i detenuti continuavano a lottare. E anche quel 23 febbraio, i detenuti delle Murate di Firenze, il vecchio carcere di Firenze, salirono sui tetti. Una protesta era, qual era l'obiettivo? Ecco, questo forse me lo sono dimenticato di dirla, che sembrava assurdo. E lo Stato Democratico aggrediva i detenuti che lottavano, pensate un po', con una parola d'ordine molto semplice: basta col carcere fascista. Basta col carcere fascista, queste erano le parole d'ordine, perché dicevano basta coi codici fascisti. I codici allora negli anni 70 sono ancora quelli, cioè noi in questo paese abbiamo ancora, è bene che se lo ricordino tutti, questo va detto ai bambini fin dalla più tenera età, perché non fraintendessero cose strane come parole come democrazia e altro. In Italia abbiamo ancora i codici fascisti, quelli con la firma di Benito Mussolini in calce ai codici. Qualcosa è stato cambiato. Allora nel 70 nulla era stato cambiato. Adesso qualcosa, ma sempre il corpo organico dei codici è ancora quello scritto da Rocco, che era il guardasigilli di Mussolini, e infatti è firmato da Rocco e da Mussolini. Il codice è ancora in vigore, nessuna forza politica di destra, di sinistra, di centro si è presa la briga di cambiare questi codici fascisti. Evidentemente gli vanno bene, quindi tutta questa democrazia, questo antifascismo che viene commemorato nelle date canoniche, poi non vale. Comunque, dicevano questo: basta coi codici fascisti. Questa era la parola d'ordine di questi detenuti sul tetto delle murate. Era la parola d'ordine che girava per tutti i penitenziari. Tra l'altro, allora il codice fascista aveva un tempo enorme di prolungamento della carcerazione preventiva prima del processo, che erano veramente tempi enormi. Poi la protesta l'ha fatti un po' ridurre, però insomma, ebbene, lo Stato a quel punto decide di dare una. Come dire, innalzare un po' il livello della repressione, non solo candelotti lacrimogeni, non solo manganellate, decide di sparare. E allora la polizia spara, è la prima volta che si spara sui detenuti di Lota, si spara per uccidere. Difatti un ragazzo, Giancarlo Del Padrone, aveva nemmeno 20 anni, stava dentro per un tentato furto, pensate un po', per un tentato furto. Allora si faceva la galera preventiva fino al giorno del processo, quindi stava in carcere 2-3 anni e poi, secondo come andava il processo, gli anni fatti te li eri comunque tenuti. Bene, Giancarlo Del Padrone viene ucciso da alcuni colpi d'arma da fuoco, la polizia si mette proprio in assetto per sparare e altri 8 detenuti rimangono feriti sempre da colpi di arma da fuoco. Allora erano anni in cui queste cose non passavano inosservate, la rivolta si infiammò, Marassi distrussero il carcere, i detenuti da nord a sud dopo questo assassinio di Stato, ovviamente la protesta dilagò, poi con l'altra con Alessandria, un altro grosso massacro, 7 morti fecero gli armati dalla Chiesa, ed altri 4 morti nel corso degli anni del 74, diciamo, rallentarono un po' questo movimento di protesta. Comunque, la morte di Giancarlo Del Padrone, questo ragazzo delle murate di Firenze, che era saltato il quartiere Santa Croce lì vicino a Firenze, un quartiere molto proletario, per una settimana fu in rivolta dopo questo assassinio. Comunque c'è stata anche un autore di quegli anni, di questi che raccontavano le lotte, le cose, che scrisse una canzone per Giancarlo e gli altri. L'autore era Gianni Siviero, un autore pressoché sconosciuto, ma le canzoni che aveva fatto erano molto belle. Questa ve la facciamo ascoltare.
Non sapremo mai quale sia stata la sua orazione, mentre a un passo dal cielo gli hanno sparato come a un piccione. Forse non ha potuto gridare boia a chi la ammazzava, mentre la vita rossa colava giù per le tegole nella grondaia, mentre la vita rossa colava giù per le tegole della grondaia. Mentre stridono le rondini sopra Firenze la sua agonia, un prete falso dentro una chiesa affida i morti a un'Ave Maria. Dietro le mura spesse delle murate si piange ancora per quei 20 anni di vita spenti da un tiro a segno durato un'ora, per quei 20 anni di vita spenti da un tiro a segno durato un'ora. Un uomo è sempre un uomo, non lo giustifica una divisa. Se ha una coscienza in corpo, sa quel che deve o non deve fare, e non venirci a dire che tu obbedivi, e colpa d'altri, sapevi bene a cosa miravi, mentre puntavi il mitra e sparavi, sapevi bene a cosa miravi, mentre puntavi il mitra e sparavi. Attento poliziotto, tu che hai sparato e sparerai ancora, il pianto a lungo andare diventa piombo ed è la tua ora, e non sarai il solo a pagare il conto nel gran finale, sarà al tuo fianco chi ti comanda, sia un presidente o un generale, sarà al tuo fianco chi ti comanda, sia un presidente o un generale.
Dunque, facciamo un salto, rimaniamo sempre in quegli anni, facciamo un salto dall'altra parte dell'oceano. Dicevamo che i due settori proletari nelle carceri che hanno visto in quegli anni, gli anni 70, una stagione di rivolta tra le più importanti della storia dei penitenziari, sicuramente la più importante, sono state appunto le rivolte nei penitenziari statunitensi, grazie al movimento delle Pantere Nere in prevalenza, e le rivolte nelle carceri italiane. Questi sono stati i due grossi movimenti che hanno espresso non solo una stagione di rivolta lunghissime, ovviamente con un costo altissimo da parte dei detenuti, ma anche hanno espresso una critica talmente radicale al carcere, individuandone tutti gli elementi di devastazione che il carcere comporta nei confronti di chi viene recluso, e quindi come critica anche al carcere, affermando quella cosa che poi è diventata slogan anche per coloro, diciamo, gli intellettuali, ossia che il carcere non può essere riformato, va solo abbattuto, va solo cancellato, va solo abolito. Dall'altra parte dell'oceano però arriviamo ai giorni nostri, perché qualche giorno fa compare sui giornali, pensate un po', sul Corriere della Sera, questo bell'articolo. Allora, siamo negli Stati Uniti, in Louisiana. Due detenuti sono da 40 anni in cella di isolamento. Due detenuti da 40 anni in cella di isolamento dal 1972. Quasi ogni santo giorno dei 40 calendari, due ragazzi diventati ormai anziani si trovano in isolamento totale nella prigione di Angola. Angola è la prigione della Louisiana, una delle più famigerate prigioni del circuito penitenziario statunitense. Il penitenziario statale della Louisiana, appunto, negli Stati Uniti. Sottraendo un'ora al giorno, in cui alternativamente possono fare un giro in una gabbia di cemento in un cortile, gabbia che ha le reti anche sopra, quella che poi appunto fu messa anche nelle carceri speciali italiane, sempre negli anni 70, oppure possono avere il colloquio alternativamente, se fanno una cosa devono rinunciare all'altra, alla visita dei parenti. Per un periodo di tempo a questi due ragazzi, che si chiamano Herman Wallace, che ha 69 anni, e Alfred Woodfox, di 64, secondo Amnesty International, che ha diffuso appunto un rapporto su questi due, 40 anni in galera, sulla loro allucinante vicenda, non si conoscono altri casi, dice Amnesty International, di altrettanta lunga durata di carcerazione, soprattutto in situazioni di, si chiama così negli Stati Uniti questo regime, solitary confinement, scusate la pronuncia, ma è un termine importante che vuol dire appunto isolamento, è un po' quello, per capirci, che oggi che una volta era l'articolo 90, nelle carceri speciali italiane, oggi sarebbe il 41 bis, ossia un regime penitenziario fatto di isolamento, ossia che non puoi avere tutte le altre attrezzature che hanno appunto i detenuti nelle carceri normali, quindi limitazione di libri, la posta è censurata, un'ora soltanto di aria, i colloqui diradati, insomma non puoi fare le telefonate che negli Stati Uniti invece puoi fare. È così. E nel corso di questi quattro decenni, continuativo, non c'è stato alcun riesame sostanziale dello status dei due detenuti. Secondo la commissione interna della prigione di Angola, che esamina il dossier dei due detenuti Wallace e Woodfox, non sono pericolosi né c'è il rischio che evadano. Non meraviglia, dato che sono anziani, quindi oltre si avvicinano ai 70 anni e anche in cattive condizioni di salute, ed è inevitabile. Eppure ogni ricorso per porre fine all'isolamento ha avuto una risposta negativa. Il motivo di questa risposta negativa era la natura della decisione originaria, ossia vuol dire il tipo di reato per il quale stavano dentro. Qual era questo tipo di reato? Secondo loro era quello di aver ucciso una guardia penitenziaria. È un po' lo stesso meccanismo che ha tenuto in carcere alla soglia della condanna a morte, diciamo, e Mumia Abu Jamal, ricordate la storia di Mumia Abu Jamal? In questa parte del mondo se ne è un po' parlato, tra l'altro si chiamava Wesley Cook, conosciuto anche lui, una pantera nera, anche queste due erano pantere nere, il movimento non c'è più, quel movimento lì, però sia Abu Jamal che continua a combattere col raggio della morte, sia appunto questi due vengono definiti pantere nere. E poiché il loro, diciamo, la ragione per cui sono stati incarcerati è l'assassinio di una guardia, ovviamente non provata né per Abu Jamal, addirittura in cui gli avvocati hanno dimostrato che non è stato lui, addirittura ci sono dei testimoni che dicono che è stata un'altra persona, e anche per questi due il processo è stato del tutto indiziario, un po' come i processi che sono stati fatti in Italia per i fatti degli anni 70, molto raffazzonati, molto in dispregio anche delle, diciamo, della norma, diciamo, del diritto, delle norme del diritto. Bene, questa è la vicenda. Interessante che ne ha parlato il Corriere della Sera. Noi abbiamo un corrispondente di questa trasmissione che ci illustra, ci racconta un po' la situazione sempre delle carceri statunitensi, perché sono un po' il punto di riferimento rispetto al quale si muovono anche le carceri europee. E noi l'abbiamo sentito e ci ha dato questi elementi in più per conoscere la situazione. E dunque, il carcere di Angola, questo carcere della Louisiana, il carcere statale della Louisiana, prevalentemente chiaramente è stato quello che ha incarcerato prevalentemente tutte le pantere nere appunto di quegli anni, e ancora alla maggior parte dei detenuti sono comunque persone di colore. E quello che fu inaugurato da Hoover, il megalomane razzista dell'FBI, quello che riteneva che appunto ogni presenza, diciamo, detenuti di colore fosse un attentato alla sicurezza nazionale, quindi costruì un carcere allucinante. È una vera e propria, come dire, la cosa interessante è che questo carcere è stato, senza grande soluzione di continuità, una volta era un campo per schiavi, anticamente, prima dell'abolizione della schiavitù era il campo di schiavi. È stato trasformato, ma senza grandi trasformazioni, in campo per detenuti, questi pericolosi, questi cosiddetti ad alto rischio, questi che mettevano in forza la sicurezza nazionale. E su questo è intervenuto molte volte Amnesty International, perché ci sono proprio delle fotografie in un sito che adesso vi diremo, dove ovviamente in inglese e americano, un sito americano, dove è ben raccontata la storia di questo carcere, ed è come non c'è appunto nessuno, ci sono anche le fotografie e il modo con cui lavoravano gli schiavi al tempo degli schiavi, era un luogo di lavori forzati per schiavi e che è stato trasformato, mutuato senza grandi trasformazioni e nel lavoro forzato per detenuti altamente pericolosi, come dicono loro. E quindi ovviamente hanno la privazione di tutto, il trattamento è veramente come schiavi, come erano trattati gli schiavi oltre 200 anni fa, due secoli fa. Amnesty International addirittura nel 99 ha pubblicato un rapporto in cui metteva in luce tutte le anomalie, le cose che andavano cambiate, molto peggio di, diciamo, se volete, per riferirsi di Abu Ghraib e Guantanamo, che invece tutti conoscono e che avrà sollevato l'indignazione dei ben pensanti mondiali. Benissimo, quelli erano carceri ovviamente pazzeschi, tuttavia questo di Angola in Louisiana è ancora peggiore, perché tra l'altro non ha nemmeno la giustificazione di uno stato di guerra in cui quegli altri due in qualche modo erano stati costruiti in situazione di guerra. Questo invece ha una sua permanenza. Il rapporto di Amnesty International descriveva nel carcere di Angola i casi di tortura, gli isolamenti, la privazione del cibo, le scosse elettriche, gli attacchi di cani lupo e così via, cioè quindi quelle cose che poi abbiamo visto e che hanno fatto arrabbiare tutto. Su questo carcere potete trovare delle interessanti una interessante storia e molte fotografie, se vi interessa, ed è fatto molto bene il sito. Ovviamente questo è l'indirizzo http://angola3 action, tutto attaccato qui, angola3action.org, poi un altro slash e next action tutto attaccato / index. Vi trovate una storia documentata in cui sono le fotografie di quando questo carcere appunto era un luogo di lavori forzati per schiavi e adesso che è per, e dove ci sono ancora inseriti queste due pantere nere da 40 anni. Ora c'è stata una protesta che hanno fatto i amici, i compagni solidali di queste dei detenuti in generale, ma soprattutto di questi casi allucinanti come Abu Jamal, come questi due pantere nere che stanno dentro da 40 anni, che hanno fatto un'ora di veglia loro qualche mese fa, era siccome questa loro carcerazione è avvenuta nel 72, quindi sono 39 anni esattamente, no? E quindi nel commemorare il 39esimo anniversario di questo carcere Angola 3, i detenuti dell'isolamento in cui sono stati tenuti per 40 anni di isolamento, non sappiamo, io non riesco a capire come hanno fatto a sopravvivere, ovviamente devono avere una struttura psichica veramente forte, oltre che fisica, veramente due grandi compagni. Hanno fatto un'ora di veglia, 39 ore di veglia per commemorare i 39 anni di isolamento. La cosa ha raggiunto un buon risultato, nel senso parecchia gente ha partecipato. La veglia iniziava dalle 7:30 del 17 aprile, quindi un paio di mesi fa, e fino alle 10:30 del giorno successivo. È stata un'iniziativa interessante che perlomeno ha raccolto l'attenzione di molti giornali statunitensi ed è arrivata perfino su giornali come il Corriere della Sera. Dunque, se volete attentamente seguire la storia sia di queste pantere nere sia di questo carcere tremendo Angola 3, oltre l'indirizzo che vi abbiamo dato ce n'è un altro, www.angola3.org. Anche qui trovate una serie di iniziative. Poi ci sta un altro sito ancora, www.pmpress, tutto attaccato, pmpress, pm in sì, la m e poi press.org/content/article.php. Trovate molte iniziative, perché molte diciamo elementi importanti per capire, per vedere la devastazione in cui un paese che pure si dice, non so come si definisce, lasciamo stare le definizioni, comunque tiene da 40 anni in isolamento, dei più feroci, due persone che ormai si avvicinano ai 70 anni, due compagni, con appunto la scusa che mettono in discussione la sicurezza nazionale. Comunque, ecco, per qualcuno dice, ma invece adesso di ripetere, perché poi è difficile dare gli indirizzi in inglese di questi siti, nella registrazione di questa trasmissione che metteremo sul sito di Onda Rossa, come ogni trasmissione, contro il carcere, la data di oggi, la troverete stasera o domani mattina, la registrazione sul sito di Radio Onda Rossa, che è ondarossa.info, metteremo anche gli indirizzi precisi, così ve li potete andare a prendere cliccando sopra, oppure ricopiandoli e andate a vedere. È veramente importante seguire, cioè questo fa chiarezza come il passaggio dalla schiavitù, cioè la fine, l'abolizione della schiavitù, in realtà non ha riguardato tutta l'ambito sociale. È un po' come dicevamo, appunto, le rivolte degli anni 70 che hanno segnalato, quelle fuori e quelle dentro, che il passaggio dal fascismo alla democrazia tutto sommato aveva riguardato non tutta la società, cioè nelle fabbriche comandava ancora il padrone, casomai era lo stesso di prima, anzi lo era sicuramente al 99%, i questori e i prefetti erano gli stessi, al 100% traghettati nella cosiddetta Repubblica Democratica, la struttura repressiva dello Stato era la stessa, insomma, quindi voglio dire, e in America è uguale, l'abolizione della schiavitù era quella era ancora precedente, ha riguardato grandi settori della società, ma non tutti, per esempio il carcere per sicurezza, quello che doveva garantire, spezzare la schiena ai ribelli, ha mantenuto le caratteristiche di una casa di lavoro per schiavi, la stessa. Andatela a vedere, le fotografie sono molto interessanti. E allora, brevemente, un ultimo dato di cronaca, sta venendo fuori, ne parlava anche Repubblica qualche giorno fa, ne parlano un po' tutti i giornali, una storia simile al caso Aldorandi. Questa volta un ragazzo era un marocchino, un ragazzo del Marocco, appunto, che di nazionalità, che appunto, come il caso Cucchi, Aldovrandi, eccetera, un ragazzo che muore nelle mani delle forze dell'ordine, e le forze dell'ordine finiscono sotto inchiesta, e insomma, però questo paese, in provincia di Bergamo, dove è avvenuto il fatto, Mornico al Serio, hanno protestato al punto tale, la storia è semplice, due ragazzi viaggiavano su una Peugeot 206, questo ragazzo ucciso non era la guida, era a fianco di chi guidava, passano un posto di blocco, non a caso ricordavamo poco fa la legge reale, i carabinieri sparano, addirittura poi la riescono a fermare, si avvicinano alla macchina ormai ferma, aprono, hanno aperto il finestrino per sentire, per parlare con questi, un carabinieri mette dentro l'arma e spara, uccidendo appunto questo ragazzo qui. Adesso c'è in corso questa inchiesta, che però di cui non abbiamo nessuna inchiesta sapete come vanno avanti, anzi non è che abbiamo sospetto, ci fanno proprio schifo, perché per esempio quella su Stefano Cucchi sta venendo fuori nel processo, addirittura stanno linciando, quindi uccidendo per la seconda volta Stefano Cucchi, perché le testimonianze della difesa, quindi dei questurini imputati, tentano di far passare Stefano Cucchi come un violento, uno dedito agli stupefacenti, una persona che non si poteva controllare, in quanto non si poteva controllare, chiaramente dicono loro se l'è cercata. Insomma, questa è la situazione. Bene, siamo arrivati alle 16, termina quindi la conta di questo mercoledì 15 di giugno. L'appuntamento è sempre rivolto a tutte voi, tutti voi, per mercoledì prossimo. Ricordiamo, lo ricorderemo anche mercoledì prossimo, perché l'appuntamento è per domenica 26 giugno, questo così ritorno sotto Re Bibbia a distanza di 40 anni. Abbiamo ricordato il 27 giugno del 71, una rivolta nel primo edificio fatto nel complesso carcerario di Re Bibbia, e insomma tanto così, per portarci appresso anche un pezzo di storia molto importante e molto bella di proteste e di lotte nelle carceri italiane. L'appuntamento è mercoledì prossimo, buona libertà per tutti e tutte.
Uscirò di qui, sarò più bravo quando uscirò di qui, più responsabile quando uscirò di qui, sarò più saggio quando uscirò,
non mi farò peccare.
Sogni troppo cari per non rischiare, ma nella strada sai, impari presto dove andarteli a cercare. I sogni insegnano a sbagliare, e ai sogni c'è un limite, te lo dai giudice, il tempo che passa, il secondino è grassa. Quando uscirò di qui, sarò più bravo quando uscirò di qui, più responsabile quando uscirò di qui, sarò più saggio quando uscirò, non mi farò beccare. Tempo che vai, dimmi dove vai, non ricordi. 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 Soffitto e droghe attesa, chi sbaglia paga sì, ma non chi ha la divisa. Scuola di vita è il pesce più grosso che mangia, il più piccolo la legge del mondo che gira con il piombo. Quando uscirò di qui, sarò più bravo quando uscirò di qui, più responsabile quando uscirò di qui, sarò più saggio quando uscirò, non mi farò beccare. Tempo che vai, dimmi dove vai, non ritorni. Tempo che vai, dimmi dove vai, non ritorni. Tempo che vai, dimmi dove vai, non ritorni. Tempo che vai, dimmi dove vai, non ritorni.
Imparerò un mestiere che, perché no, non mi farà marcire. Quando uscirò sarò un bravo carabiniere, un politico imprenditore, la mia tendenza.